E andiamo avanti con un messaggio che il Signore ha messo sul cuore di fratello Giuseppe per questo Natale. Non è un messaggio di celebrazione, ma un messaggio di preparare i nostri cuori per quello che verrà, e specialmente imparare dai nostri fratelli che hanno già attraversato una tribolazione e loro ci danno l'esempio come mantenere la fede fino alla morte. E questo messaggio è intitolato Fede di Gesù oggi.
Amen. Gloria al Signore. E questo è un articolo che ho trovato con la foto di due frati missionari polacchi, Michal e Zbigniew, martirizzati da maoisti in Perù nel 91. E hanno pubblicato anche la foto per ricordarli. E io pubblico volentieri questa foto e questo articolo. Io stavo pregando e ringraziavo Dio per il regalo del Natale, per la nascita di Gesù che ci ha portati dalla morte alla vita. Stavo meditando sulla morte di questi cari frati polacchi, Michele e Zbigniew, missionari sulle Ande peruviane, assassinati da questi comunisti. E poi c'è anche sul giornale, ho visto che c'era anche una citazione. Hanno scoperto una fossa comune a Sirte, in Libia, con i resti di 34 cristiani
Oh.
etiopi uccisi dall'ISIS.
Ai ai ai.
Qui c'è un articolo di Avvenire, e c'è quella, e che dice i jihadisti, cioè
I
gli
jihadisti
islamici radicali.
avevano pubblicato un video nell'aprile 2015 che mostrava l'esecuzione di almeno 28 uomini descritti come cristiani etiopi. I corpi saranno rimpatriati.
Siamo a Natale, fratelli. È bello ricordare i nostri fratelli di qualsiasi religione siano, però cristiani, martirizzati.
Vediamo per esempio la chiesa in Cina. Una sorella ha inviato questo articolo di Western Journal. Un giornalista, Todd Nettleton, dice che alcuni anni fa ho incontrato in Cina un pastore che è stato arrestato in numerose occasioni dalle autorità comuniste. E due cose ricorderò sempre di quel pastore: il suo coraggio e la sua borsa preparata. La borsa conteneva un cambio di vestiti e una coperta. Era pronto per la prigione. Era pronto per partire. La sua chiesa stava crescendo. Nuove persone si stavano convertendo alla fede in Cristo e lui era entusiasta delle benedizioni che la sua chiesa stava sperimentando. Il prezzo di quelle benedizioni, lo sapeva, era la persecuzione. Un prezzo che avrebbe pagato volentieri. E per questo la borsa pronta. Quando i cristiani cinesi parlano di prison ministry o ministero nel carcere, questo è ciò a che si riferiscono loro. Un cristiano che viene arrestato, va in prigione e condivide il Vangelo.
Gloria al Signore, gloria, gloria al Signore. Anche voi fratelli, come questi fratelli cristiani sotto persecuzione, preparatevi una borsa. Non sai mai, può scoppiare un incendio, può esserci qualunque cosa, devi avere una borsa con dentro le cose importantissime, documenti, quattro soldi, così. Un cambio di vestiario, vestiario per il freddo, per il caldo. E preparati perché arrivano tempi che dovrai agguantare una borsa e via. Prendere i figli, la moglie e andare. Quindi era pronto ad andare in prigione, era pronto a partire. C'è una borsa per la prigione o per partire, per spostarsi? È il prezzo della persecuzione, dice, e che lui era disposto a pagare volentieri. Questi sono i veri, questi sono i cristiani a cuore pieno. E in prigione, dice, in prigione continuano a evangelizzare. È il nostro mestiere. Che mestiere fai? Essere perseguitato. Perché siamo nel mondo del diavolo. Le spie inglesi sotto il nazismo Cioè, lo fanno per gli eserciti, perché non possiamo noi farlo per Gesù? Prepariamoci, fratelli. Poi
Amen.
qui c'è un articolo di WFI Mission che riguarda di come i nostri fratelli devono vivere in Afghanistan. Vuoi leggere qualcosa lì?
Urgent update. GCM offers new statement from Afghanistan's underground church.
Allora, dice delle notizie dalla chiesa underground in Afghanistan. La chiesa underground vuol dire segreta.
L'articolo dice: Our people are on the move, running from house to house and city to city to avoid getting caught.
Allora, sì, l'articolo riporta, dice, la nostra gente, i nostri fratelli, sono in movimento. Vanno di casa in casa e di città in città per evitare di essere imprigionati in Afghanistan.
For the first 300 years of the church, persecution was an expectation, not the exception, for every follower of Jesus.
Dice, per i primi 300 anni la Chiesa cristiana, essere perseguitati era una cosa normale, se l'aspettavano, non era l'eccezione. Essere perseguitati è la normalità per ogni seguace di Gesù.
This crisis, however, has put a global spotlight on what has been the normal Christian experience for believers in Muslim nations.
Quindi questa crisi in Afghanistan ha messo a livello mondiale, ha messo la spotlight, ha puntato il faro su quello che succede nella normale esperienza cristiana. Che dei credenti che vivono nelle nazioni musulmane, però nonostante questo la Chiesa continua a progredire, gloria a Dio.
Amen.
Firmato Pastore X, guida della Chiesa segreta, di una Chiesa segreta.
Sì. Quindi la cosa principale dice che i cristiani sono sempre in movimento, correndo di casa in casa, di città in città, per evitare di essere catturati. But it says, unfortunately, many Afghans are calling out the location of people in hiding to gain favor with the Taliban.
Dice, molti però li tradiscono perché vogliono fare amicizia con i Taliban
E i cristiani vengono traditi.
e tradiscono i loro amici se sanno che sono cristiani per mettersi in buon rapporto con i talibani,
It's
quindi è
terrible.
terribile. Bene, io voglio dire, non è che c'è bisogno che stiamo qui troppo a pensare di come sarà la Chiesa nella tribolazione, basta vedere. Abbiamo degli esempi di com'è la situazione attualmente nelle oltre 50 nazioni e passa, dove i cristiani stanno venendo perseguitati. Guarda, possiamo guardare, possiamo meditare bene su come questi fratelli sono costretti ad operare in queste nazioni. Grazie, Signore. Non sono le teologie religiosi di oggi che ce la possono insegnare, ma dobbiamo prepararci, fratelli. Dobbiamo prepararci che questi eventi sono la vera scuola di quello che viene. Scegliamo bene, fratelli, in quale casa, in quale regione, nazione o continente vorremmo trovarci quando arriveranno questi tempi, perché arriveranno. E là, in questo luogo, costruire la nostra fortezza nello spirito. Attualmente ci sono delle finestrelle che Dio ha aperto perché ci si possa spostare, ma non resteranno aperte per molto. Già in Cina e anche dalla Cina il nemico prepara una nuova pandemia.
Abbiamo visto, sì.
Abbiamo parlato oggi, torneranno i lockdown, o qualche diavoleria di quel tipo, o peggio, e molti di noi potranno dover tornare a essere chiusi in casa. Il fatto è che il diavolo è galvanizzato e diavolo incoraggiato dal successo della sua ultima spinta per le siringazioni. Cioè, tutto quello che deve fare il nemico è propagare qualche malattia, il gioco è fatto. I suoi zombie, le sue pedine sono piazzate, a cominciare dai media, politici, zizzani senza scrupoli. Insomma, la tromba suona. Il Signore ci chiama a prepararci. Inutile sperare nella misericordia del maligno e dei suoi, non ve ne sarà. Non guardate alle chiese con le radici in edifici religiosi dei quali solamente le persecuzioni e il marchio le potrà smuovere dalle loro false dottrine, come il rapimento prima della persecuzione, il falso Vangelo di prosperità. E come è avvenuto per la prima chiesa? Solo la persecuzione potrà svegliare una chiesa come questa presente che è in apostasia. Era profetizzato, le chiese che sperano che Dio mandi il risveglio. Il risveglio Dio non lo manda, l'ha già mandato 2000 anni fa. Adesso dobbiamo, siamo noi che dobbiamo svegliarci. Secondo Tessalonicesi 2, dall'1 al 3, parla dell'apostasia che viene. Non viene un grande risveglio, viene l'apostasia, è già venuta. Il grande risveglio è una presa in giro, aspettano seduti a poltrire nelle panche di chiesa che Dio farà tutto, Dio farà tutto. Andiamo a Atti, capitolo 8.
Sì.
Vediamo come Dio ha mandato il risveglio a Gerusalemme. Verso 1.
E Saulo approvava la sua uccisione. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli Apostoli. Atti 8:1.
Hai capito qua? Guarda, il fatto che gli apostoli non guidarono la fuga dei cristiani che scapparono da Gerusalemme, beh, la dice lunga sulla loro negligenza e mancanza di dare l'esempio in questa occasione. È per questo che la Chiesa non era andata dappertutto, ma si era ammucchiata a Gerusalemme. Lo stesso errore che tante chiese stanno facendo oggi, tutte ammucchiate nella loro piccola Gerusalemme. Solo la persecuzione li può smuovere. Il rapporto di questo giornale cristiano dice: la nostra gente sono in movimento, corrono, si spostano, vanno di casa in casa, di città in città per evitare di essere arrestati in Afghanistan. Questa è la vera Chiesa. Quasi nessuna Chiesa occidentale sembra avere la minima idea di cosa sia una vera chiesa, di come si vive il vero cristianesimo, tranne che sotto forma di canzonette religiose. Preghiamo di non essere di questo tipo di credenti. Preghiamo. Perché dove erano le chiese? I grandi pastori, i libri cristiani americani durante il lockdown che abbiamo passato negli ultimi mesi?
Sì.
Dove erano le loro istruzioni per le pecorelle imprigionate negli edifici? Cosa ci dicevano questi pastori di fare? Silenzio, comprate il libro. Cosa parla? Supergrazia. Dove erano questi pastori? Tutti spariti, come l'onorevole Pacciamama che predicava al nulla. C'è la foto lì del signor Pacciamama che predica
Ah, sì.
al nulla?
Sì.
Eccolo lì che predica in una piazza San Pietro, vuota
Vuota,
completamente, e
vuota, vuota.
lui predica al nulla. I famosi libri cristiani americani cosa ci dicevano di fare? Niente. Qual era la loro guida su cosa fare durante il lockdown? Latitante. Cosa possiamo aspettarci da questo tipo di chiese durante la tribolazione e il marchio della bestia che vengono?
Diranno di seguire le istruzioni dal governo. Diranno quello.
Assolutamente la stessa cosa. Che ha detto ricevete il buco perché bisogna obbedire
Sì,
all'autorità.
sì,
Non
sì, sì.
obbedisce l'autorità egiziana quando ti dicono butti i bambini nel Nilo. Non obbedisce l'autorità che sono a favore dell'aborto. Non obbedisce quando sono contro Cristo, contro il Signore. Fin quando Roma non perseguitava i cristiani che predicavano l'amore, tutto bene, ma quando hanno cominciato a dire adesso deve adorare l'imperatore, e no, caro, il diavolo sta passando il limite, allora è il momento del martire. Andiamo a Matteo 10, perché Gesù dice di non temere, ma dare dal 19 al 31, attacchiamo il 19.
Matteo 10,
19 al 31.
19. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non siete voi che parlate, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi.
Amen, amen. Dice Gesù, non vi preoccupate, non premeditate. 24.
Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore. Basti al discepolo essere come il suo maestro e al servo essere come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua? Non li
Non li
temete,
temete,
dunque.
dunque. 28.
E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna.
Gesù è interessato allo spirito, all'anima. Qui sta dicendo non temere, non temete quelli che uccidono il corpo. Sta dicendo attenzione, possono uccidere il vostro corpo, ma non li temete, non possono toccare la vostra anima. 30.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Matteo 10, 19 a 31.
In Luca 21 Gesù ci avverte che non, di stare attenti che quelli che non sono a cuore pieno ci metteranno nei guai. 16 al 19.
Voi sarete traditi perfino da genitori, fratelli, parenti e amici. Faranno morire parecchi di voi e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la vostra costanza salverete le vostre vite. Luca 21, 16 a 19. Cosa vuol dire neppure un capello del vostro capo perirà se
Sta,
alcuni saranno
la,
martirizzati?
dicevo, Gesù è interessato all'anima, sta parlando del nostro corpo spirituale. È un simbolo che non possono toccare la tua anima. La Bibbia a volte bisogna interpretarla.
Sì, perché dice sarete traditi, vi faranno morire parecchi di voi.
E anche bruciati, i capelli bruciano.
Ah.
Però neanche uno perirà, sta parlando dello spirito.
Ok.
Dentro di noi abbiamo un altro corpo, un corpo spirituale. Matteo 24, 13, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24, 13.
Grazie,
Quindi siamo
Signore.
chiamati a perseverare. Non possiamo arrivare 3 anni e mezzo come Giuda e l'ultimo giorno tradire. Non possiamo fare questo. Non possiamo andare avanti un religioso perfettissimo, cristiano perfetto. L'ultimo giorno non c'è olio nella lampada. Perché? Hai sprecato tempo, mesi e anni a mormorare, a lamentarti, invece di immagazzinare l'olio della fede, l'olio dell'ubbidienza, e quando giunge il momento del test, della prova, lo superi con potenza e con gloria. Ma Dio si prenderà cura della sua Chiesa, non temete, fratelli, della sua Chiesa ubbidiente, che è chiamata. Che in Apocalisse 12, andiamo lì, è chiamata anche donna, è sempre la Chiesa sposa, che vediamo anche in Apocalisse 19,7. Allora, verso 14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Sappiamo che alcuni dei nostri fratelli pecorelle grasse queste cose già le conoscono, hanno fatto corso biblico, ma non stiamo parlando solo a voi, stiamo parlando di pecorelle nuove, corso biblico ancora, magari non appena cominciato, non sanno tutte queste cose.
Ma serve
quindi,
anche a me.
Quindi pecorelle grasse, abbiate pazienza.
No, va bene.
Qui io devo predicare ai bambini.
Serve anche a me sapere come mantenere la fede davanti al martirio.
Va bene. Insomma, vediamo prima Tessalonicesi 4, va bene, che viene il tempo che la Chiesa verrà rapita in cielo, fratelli nuovi, ascoltate, quando l'andazzo si farà troppo difficile, il Signore ci rapirà. Alla fine di 3 anni e mezzo,
grazie,
verso
Dio.
17, poi noi viventi.
Poi noi viventi che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Primo Tessalonicesi 4, 17.
Gloria al Signore.
Grazie, grazie, grazie Gesù.
E che succede dopo? Che succede? La parola ci avverte. Secondo Corinzi 11, 2. Sono geloso?
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Secondo Corinzi 11, 2.
Sto parlando dopo il rapimento,
Questo è dopo il rapimento?
Questo qua sì, perché hai letto prima Tessalonicesi 4, 17, noi viventi saremo rapiti insieme col Signore. Che succede dopo il rapimento? Succede che siamo fidanzati adesso a un unico sposo, mm-hmm, per presentarci come una casta vergine a Cristo. Va bene? Cioè, a quel punto vi sarà una selezione, bellissima selezione per la Chiesa fedele, non altrettanto per quella infedele. Ecco cosa succede dopo il rapimento. Dopo il rapimento c'è una selezione. È lì che si divide la Chiesa sposa e la Chiesa non sposa, dopo il rapimento.
Il fidanzamento è adesso?
Beh, adesso c'è la chiamata. C'è la chiamata, siamo chiamati ad essere Chiesa fedele, o Chiesa sposa se preferisci. Però non c'è adesso, non vengono date le corone di sposa adesso.
No.
Perché tu vedi il successo con Giuda, l'ultimo giorno quello là ha deciso di tradire il Signore. Quindi dice chi resisterà, persevera sino alla fine, sarà salvato. Quindi deve essere salvato nel senso che se te molli la fede completamente, permanentemente, prima, verso la fine, vuol dire che era falsa. O se tu sei una sposa fedele, però alla fine diventi qualcos'altro e perdi la corona di sposa, non la salvezza. Abbiamo spiegato una cosa biblica, il primo passo. Il primo passo, la salvezza che non si può perdere, però puoi perdere la corona.
Sì.
La corona, Apocalisse 3:11, la puoi perdere. Il diavolo te la può rubare. E poi vi sarà una selezione dopo il rapimento, va bene, per la Chiesa fedele, e anche per la Chiesa infedele. Ci sarà la separazione che vediamo in Daniele, andiamo a Matteo 25. Daniele 12, 2 e 3, vediamo la separazione dopo il rapimento, sta parlando del rapimento lì, Daniele 12, 2 e 3.
Sì.
E c'è separazione tra la Chiesa fedele e la Chiesa infedele, la Chiesa di Filadelfia e la Chiesa di Laodicea. Verso 1, attacchiamo dell'1.
Daniele 12, 1?
No, Matteo 25.
Ah, ho pensato Daniele 12.
Chiedo scusa.
Matteo 25?
Sì, parla del regno dei cieli.
Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo.
Ora molti diranno, frate Giuseppe, questo l'hai già predicato una volta.
Ma è bellissimo
ho
questo.
Ho fatto il corso biblico.
Non importa, questo
ma
è bello.
Ma non sto parlando a te, sto parlando a chi queste cose non le conosce, va bene? Oh, un insegnante, io sono un insegnante che nella mia aula c'ho di tutti i colori, tutte le età.
Senti, a me puoi parlare ogni giorno del matrimonio con Gesù, delle nozze, questo voglio sentirlo sempre. Puoi dirmi, non mi stanco mai.
Verso 2, 5 di loro erano stolte e 5 avvedute.
Verso 3, le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso con sé dell'olio.
Mentre le avvedute insieme alle loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi, premunite, sagge, prudenti, ubbidienti. 5.
Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono.
E verso mezzanotte che è successo? Si levò un grido. Ecco lo sposo. Uscitegli incontro.
Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade.
E le stolte dissero alle avvedute: oh, per favore, vi supplichiamo, abbiate pietà di noi. Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono.
Ma le avvedute risposero:
No,
perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene.
E quanto tempo ci vuole comprare l'olio della fede? Devi cominciare a vivere in Cristo, essere provato, ci vuole tempo, eccetera. Insomma, non è che va alla sul mercato e non è così. È un olio un po' diverso questo. Allora, verso 10, ma mentre quelli andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala nozze e la porta fu chiusa.
Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici!
Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Wow!
Matteo 25, 1 a 13.
Cioè, capito? Se sai il giorno, dice, sarà fra tot numero di mesi. E allora io faccio quello che voglio per un po' di mesi, però l'ultima settimana dico, punta la sveglia, sta arrivando lo sposo, facciamo i bravi adesso. E invece no, non è così la storia. Ok, abbiamo capito, qui c'è una selezione, le vergini dentro, le stolte fuori. E poi che succede? E poi vi sarà la festa più maestosa. Mozzafiato.
Amen.
Tutti trattenete fiato. La festa mozzafiato, più mozzafiato mai vista, fantastica, spettacolare. Cos'è? Il matrimonio del Signore con la sua amata e prescelta chiesa sposa, che vediamo in Matteo 11, contrariamente alle paure che a volte il nemico ci lancia contro, Matteo 11, non è vero che la via di Gesù è troppo dura.
No,
è bella. Oggi ci sono ancora cristiani stravolti che pensano che è troppo duro essere discepolo a cuore pieno. No, è meglio essere a mezzo cuore. Ecco, capito? Cioè, io voglio divertirmi nel mondo. E Gesù un pochino la domenica, così, perché è troppo duro seguire Gesù.
Ieri abbiamo parlato con un prezioso fratello via Skype che aveva proprio questo problema, che lui voleva dare tutto il cuore a Gesù, voleva salvarsi, leggere la Bibbia, crescere nella parola, ma diceva: ma come faccio io ad andare per le strade a evangelizzare? Non ci riesco, non posso, è una cosa che non riesco ad immaginare, a fare, non sono capace. Ed ora le ha detto: ma aspetta, tu devi iniziare come un bambino che impara a camminare. Tu hai visto in una università un bambino che impara a camminare, un bambino di un anno, due anni? Quello arriverà più tardi all'università. Adesso impara le cose basiche, non preoccuparti di andare per le strade. Quello verrà piano.
Adesso servi Gesù a livello dell'asilo infantile.
Sì, poi lo Spirito Santo crescerà in te e farai anche cose più grandi, ma comincia con il poco. E lui, rilassato, dice: ah, va bene, allora andiamo, questo riesco a fare. E così piano piano è arrivato alla salvezza anche lui.
Gloria al Signore. Grazie Gesù.
Quindi non è difficile la strada di Gesù, non è così dura, è bella. Solo mettete il cuore e diventa tutto meraviglioso.
Anche il diavolo si dice, è difficile, ma è difficile. È difficile seguire il mondo, seguire il diavolo, seguire, vivere senza fede. Allora sei depresso, sei abbattuto, sei triste, ti sposi e le cose non funzionano. Divorzi e le cose non funzionano, non funziona niente. Ma il discepolo, sposato o no, è sempre nella volontà del suo Signore, nella sua gioia, nella sua pace. Gloria a Dio. Vuoi andare lì, Matteo 11, dicevamo, 28
sì.
al 30? Questo per tutti quelli che pensano che, com'è dura essere un discepolo. No, è dura non esserlo.
Amen. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi.
E io vi darò riposo.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me.
Perché io sono mansueto, sono umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre.
Poiché il mio giogo è dolce e il
Il
mio
mio carico
carico è
leggero.
leggero. Matteo 11, 28 a 30.
Alleluia.
Amen.
Quanto è pesante il carico di Gesù? È pesante quanto una piuma. Perché
Grazie,
lo Spirito Santo ti aiuta. Tu,
Signore.
non so, è capitato di litigare con fratelli sposati, con la moglie, il marito, e tutto diventa così difficile. Però se tu vai da Gesù e digli Gesù, sì, io non ce la faccio ad amare il mio sposo o la sposa, non ci riesco. Ci riesco perché non, lui, lei non la merita qui e là. Però se di Gesù, dammi tu la forza del tuo Spirito Santo, allora vai dal tuo sposo, sposa, e gli dai l'amore di Gesù e tutto diventa facile. Non importa se non lo merita, lo merita Gesù. Grazie Signore. Allora, abbiamo letto Matteo 11. Insomma, fratelli, non è vero che ci vuole una chiamata o talenti speciali per essere discepolo del Signore, missionario del Vangelo o anche parte della sposa di Cristo, che sarà eletta, abbiamo visto, dopo il rapimento, e come abbiamo studiato nel corso biblico, profetico, e vediamo anche nelle profezie di Apocalisse capitolo 14, capitolo 15 e capitolo 19, c'è la susseguenza lì, no, la susseguenza. Viene rapito, Apocalisse 14, 6 in cielo, 15, 19, 7, c'è il matrimonio. Per la Chiesa fedele, Dio ci aiuti. Quindi Filippesi 3, cosa vediamo? Che tutto quello che il Signore ci chiede, tutto quello che ci chiede il Signore, è che gli diciamo semplicemente di sì. Tutto lo sforzo che dobbiamo fare è dire sì. Che sforzo deve fare la sposa davanti in chiesa, davanti al prete, che dice: vuoi tu sposare questo qua? Che sforzo deve fare per dire di sì?
Ma se lo ama non è uno sforzo, è una gioia dire
E
sì.
la bellissima fanciulla si volge con gli occhi che gli scintillano, dice sì. E che quanto gli è costato? Questo è il costo che costa a noi dire sì a Gesù. Però attenzione, c'è la voce del diavolo. Sarà dura. Non potrei più essere egoista.
Giusto, giusto, è vero.
Non potrei più drogarti.
È
Non
vero.
potrei più alcolizzarti.
Anche
Non
quello.
potrei più andare a prostitute.
Giusto.
Ma insomma, ragazzi, ma cos'è che ci ferma a dire sì a Gesù? Vogliamo svegliarci per cortesia? Oh. Quello che costa è dire di no, questo costa. Io sto qui seduto su sta panca religiosa, non mi smuovo. Guarda bene sotto la panca, radici di quercia. Tagliare le radici con la spada della parola. Nel nome di Gesù Cristo. Andiamo a
Amen.
Filippesi 3,
Sì.
devi andare verso 7. Allora, ecco quello che è il segreto.
Filippesi 3, 7.
Sì, anche 8.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che
Ritengo
ogni
ogni
cosa
cosa
sia un
sia un
danno di
danno
fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore.
per il quale ho rinunciato a tutto.
Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Alleluia, avere comunione con le sue sofferenze, divenendo conformi a lui nella morte. Gloria a Dio.
Amen, grazie Gesù.
Certo che la porta è stretta, fratelli, ma non è così stretta. Non è così stretta che uno che sia a cuore pieno non possa entrare. Non è così stretta. Non è così stretta che non puoi avere la gioia di Gesù, la pace del Signore, le sue benedizioni. È stretta perché è stretta? Il Signore sta cercando di mondarti, pulirti, purificarti, liberarti di tutta quella monnezza che ti stai trasportando, che il mondo chiama oro, gioielli, affezioni carnali, cose del mondo. Nella porta stretta non puoi portare questi bagagli. La porta stretta per gli ebrei fu 40 anni nel deserto. Sai, si portavano i mobili in spalla, i mobili, perché... E dopo un po' di anni hanno buttato via tutto, seguivano solamente coi sandali, e quelli che sopravvissero entrarono con i vestiti che indossavano nella terra promessa. E allora, fratelli, se vogliamo correre liberi, liberiamoci di quei mobili, la mobilia, le sedie, i tavoli, e le cose del mondo, i gioielli. Che magari non abbiamo neanche tutte le ricchezze, che magari non abbiamo neanche. Dice, chi ce l'ha le ricchezze? Siamo tutti sotto debito. Però ci sono bagagli spirituali, mancanza d'amore, egoismo. Va bene, magari non avete milioni di dollari da liberarvi. Dici, io boh, cioè, sto vedendo come pagare l'affitto, altro che abbandonare i milioni di dollari. Però abbiamo milioni. Milioni di peccati, di egoismo, di mancanza d'amore. Gloria al Signore. La
Amen.
porta è stretta solo per chi trasporta troppi bagagli egoisti di questo mondo, ma non per chi di noi ha dato tutto il cuore a Gesù. E allora, il segreto, qual è il segreto? Il segreto è che chi si è dato interamente al Signore, il segreto è semplicemente questo, fare attenzione. Quando l'andazzo si fa troppo pesante, quando ti troverai davanti una montagna di difficoltà troppo alta, e quando forse tutti ti saranno contro a motivo del tuo amore per Gesù, e quando il mare da attraversare sarà troppo grande o il fuoco troppo intenso da attraversare, il segreto che solo i cuori pieni conoscono è questo, che al momento di ogni difficoltà ci sarà sempre Gesù là ad aspettarci per aiutarci. Dio sarà con te, Dio ti prenderà per mano e cosa ti dirà Isaia 43, andiamo lì. Ci
Sì.
sei? 1 a 4. Davanti a queste difficoltà, cosa ci farà sentire Gesù nel cuore? La verità, e questa è la verità.
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele.
Non temere.
Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu
Tu
sei
sei
mio.
mio. E quando dovrai attraversare le
Io sarò con te.
acque? Quando attraverserai i fiumi?
Essi non ti
E
sommergeranno.
quando camminerai nel fuoco?
Non sarai
E
bruciato,
la fiamma? E
non ti consumerà.
perché?
Perché io sono il Signore, il
Il
tuo
tuo
Dio,
Dio,
il
Santo
Santo
di
di Israele,
Israele, il
il
tuo
tuo
Salvatore Gesù
Salvatore.
Cristo.
Io ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto.
Perché tu mi sei prezioso ai miei occhi, sei stimato, io ti amo e ti do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita.
Isaia 43, 1 a 4.
Isaia 41, allora. 9.
Sì. Tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto:
Tu sei mio servo, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Verso 10 fino al 13.
Tu non temere, perché
Perché
io sono
io
con
sono con
te.
te,
Non
non
ti
ti
smarrire,
smarrire,
perché
perché
io
io sono il
sono il
tuo
tuo
Dio,
Dio.
io ti fortifico,
Fortifico,
io ti soccorro,
soccorro,
io ti
sostengo
sostengo
con la
con la
destra della
destra
mia
mia
giustizia. Ecco,
giustizia. Saranno
tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati
svergognati,
e confusi.
i tuoi avversari saranno ridotti,
A nulla e periranno.
tu li cercherai, ma
Non li troverai più.
quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, perché?
Saranno come nulla, come cosa che più non è. perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico:
non temere, io ti aiuto.
Isaia 41, 9 a 13.
Avete capito il segreto?
È bellissimo!
Solamente quelli a cuore pieno conoscono questo segreto.
Grazie Gesù.
Quando sarà davanti al mare più grande, la montagna più alta, la persona che più ti odia, la depressione mandata dal diavolo più grande. Io, il Signore, sono con te. Io, il Signore, ti aiuto. Io, il Signore, ti fortifico.
Grazie,
io, il
Gesù.
Signore, non ti abbandono.
Amen,
io
amen,
ti
amen.
Amo. Io ho dato tutto al tuo posto.
Amen.
Gloria
grazie,
al Signore.
Signore. Grazie, Gesù.
Gloria al Signore. Ti benediciamo, Gesù.
Grazie, Signore.
Benedetto sei, Signore. Quanto ci ami, Signore Gesù. E lo hai dimostrato sul Calvario. Calvario è la dimostrazione. Cos'è il Calvario? È la dimostrazione di cosa?
Del suo
dell'amore
immenso,
di Dio.
Impensabile.
Quanto ci ama il Signore, quanto il Calvario. Quanto i chiodi, quanto la lancia nel costato, quanto le martellate di quei romani. Tanto ci ama il Signore e questo è tanto. E io non sarei capace. Qui ci vuole Gesù per queste cose qua. Però Gesù, se devo passare per quel calvario, io non lo vado a cercare.
Amen.
Però confido che al momento, il Signore mi darà la sua grazia. E quella è la vera grazia. E allora, fratello, se tu credi in questa parola, se ci credi in queste scritture, lanciati nella sua volontà, lanciati in ciò che sai a cui Dio ti chiama. Si comincia con cosa? Con la nostra comunione amorevole, dolce, sincera, di cuore, intensa, con Gesù. Gesù che è venuto fino a noi per indicarci la via, ci ha dato la bussola dello Spirito Santo e la mappa della sua parola. E con questa bussola, questa mappa, sappiamo la direzione. E chi di noi gli ha detto sì, fratelli, chi di noi gli ha detto sì,
sì,
non ha bisogno di altro.
Amen.
Non ha bisogno dei soldi del mondo.
No.
No, anzi, quello è un ostacolo. La mia testimonianza personale è che è stato più che sufficiente di aver detto sì a Gesù per guidarmi fino ad oggi. Tante volte sono dovuto andare da solo. Una pecora però non sperduta, però certo solitaria io. E devo dire in onestà che lo Spirito Santo mi ha sempre indicato la via, ogni volta che mi sono sintonizzato, che non è stato sempre. A volte l'ho seguita male la via, ho fatto errori, ma siccome gli avevo dato il mio cuore, il mio patto personale con lui è sempre stato quello di morire con gli stivali indossati, cioè i calzari del Vangelo indossati, e non in qualche tetro letto d'ospedale, Dio ci liberi, Dio mi liberi. E allora finora il Signore ha più che mantenuto la sua parte del contratto. E la manterrà sino alla fine, Filippesi 1, andiamo lì di corsa.
Filippesi 1?
6. E questa la fiducia.
E ho questa fiducia
che
colui che ha cominciato in voi un'opera buona
la condurrà
a compimento
fino al giorno di Cristo Gesù.
Filippesi 1:6.
E Salmo 138.
Sì,
8.
Salmo 138.
Il Signore.
Il Signore compirà in mio favore l'opera sua. La tua bontà, Signore, dura per sempre. Non abbandonare le opere delle tue mani. Salmi 138, 8.
E non mi ha mai abbandonato, Gesù, e non ti abbandonerà mai.
Grazie,
e
Gesù.
Sarà sempre con te, e con più dura si fa la strada, e con più difficile si fa l'andazzo, con più gli angeli sono lì, Prima Tessalonicesi 5, 23, cosa dice? Ora il Dio della pace.
Or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo
Lo
spirito,
spirito e
l'anima
l'anima
e
e
il
il
corpo,
corpo.
sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, fedele colui che vi chiama, ed egli farà anche questo. Primo Tessalonicesi 5, 23 e 24.
Fedele Gesù che ci chiama e farà anche questo.
Amen.
Il punto, fratelli, è questo. Nessuno tema. Che nessuno di noi si azzardi a credere il diavolo che ci dice che sarà difficile. Difficile seguire il mondo, seguire il diavolo, seguire le bugie, perché nel momento del bisogno sei lì seduto per terra in mezzo a un fiume. Ma se invece sei nella volontà di Dio, dice: Oh, che bello! E che mi interessa che il diavolo mi persegue, mi interessa che non c'ho niente, io ho Gesù.
Amen.
Guarda, io personalmente la mia testimonianza è che seguire il Signore è stato più facile che seguire il mondo.
Sì.
Io ho seguito entrambi. Ti
Sì, anche io, sì.
dico, è meglio seguire il Signore che senza soldi, un tozzo di pane vecchio, che non seguire con le champagne in mano il diavolo, il mondo. Io dico, la stalla di Betlemme era più ricca del palazzo di Erode. La croce del Calvario è meglio della croce che il maligno, il peso che il maligno depone su quelli che Gesù non seguono.
Amen.
Le prove e difficoltà del discepolo del Vangelo sono più leggere del carico della zizzania dei multinazionalisti che devono prendere pillole per dormire. Ma il vero discepolo di Gesù si addormenta lodando il Signore.
Amen. Grazie
Alleluia.
Gesù.
E allora
Amen.
lodiamo il Signore.
Lodiamo il Signore.
Alleluia. Gloria.
Grazie
Gloria.
Gesù. Lode a te Gesù.
Gloria.
Grazie che mi hai liberato dal
Grazie,
Signore.
Signore.
Grazie Signore.
Alleluia,
Grazie
Gesù.
Signore.
Grazie,
Alleluia.
Gesù.
Grazie Gesù.
Signore,
Vi
siamo
benedica
qua,
Gesù.
buoni a
Grazie
nulla,
Gesù.
diplomati
Amen.
nel nulla.
Amen.
Teologia, buoni a niente.
Zero.
Cervello semiparalitico. Ma Signore, abbiamo te nel cuore e alleluia,
Entusiasmo, Gesù.
un
Grazie Gesù.
pizzico di Gesù è meglio di tutte le multinazionali,
Grazie Signore.
tutti gli yacht, sai, gli
Amen.
yacht pieni di prostitute che bevono champagne, ma che se ne frega. Dammi Gesù, dammi una stalla di Betlemme, dammi dormire sotto gli alberi. Monte degli Ulivi, che bello, Monte degli Ulivi, dormire sotto un albero. Oh, che bello, Gesù è lì.
Con Gesù è bello.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Tu perché alzi la mano tu?
Perché vuole dire Salmo 84,10:
Cosa
un giorno
dice?
nei tuoi cortili vale più che 1.000 altrove. Preferirei stare sulla soglia della casa del mio Dio che abitare nelle tende degli empi. Salmo 84,10.
Ah, non preferireste dormire dentro una banca piena di soldi?
No, no,
no,
Non vuoi andare a fare un pisolino in una gioielleria, gioielli
no. No. No, 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 sulla
dappertutto,
soglia della casa del mio
due
Dio
poliziotti
voglio.
davanti con mitra a controllare?
No, please.
Non vuoi andare in una piramide, sotto la piramide piena di cadaveri di faraoni?
No. Non dormi lì stai veglio.
Questa gente che multinazionali. Multinazionalisti, multidiavolisti non sanno cosa perdono.
Vero, sì.
Ciechi. Ma noi, la chiesa della stalla, siamo la chiesa della stalla di Betlemme con gli animali, che non è esattamente Chanel 5, eh? Non esattamente. Noi siamo i veri ricchi, magari lì in un angolo. Con un bastone in mano per cacciare i topi, lì sdraiati sul fieno. Alleluia.
Amen. Ti amo
Gloria a
Gesù, ti
Dio.
amo
Gesù.
Gesù. Grazie Gesù.
Cosa
Gloria a
dice il
te,
Signore,
Signore.
Angela? Cosa dice il Signore? Apocalisse 19,7. Cosa dice il Signore, Angela? Apocalisse
19,
19,7.
7. rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
E poi aggiunse queste...
Queste sono le parole veritiere di Dio.
Apocalisse 19, 7 a 9. Grazie per lo stereo. E già che ci siamo, per buona misura, per ricordare ai fratelli quanto Gesù li ama e ci ama, ci sono anch'io, Apocalisse 21, 2, cos'è che vide in Apocalisse 21, 2? Giovanni vide qualcosa che scendeva. Cos'era esattamente, Angelina?
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme.
E cosa faceva?
Scendere dal cielo, da presso Dio.
Era pronta cosa?
Pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Apocalisse 21, 2.
Alleluia, alleluia. Tu mi hai promesso un canto appropriato. Mantieni la parola.
Ascoltiamo il canto. Io vedrò te e la nuova Gerusalemme.
nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova ogni cosa. Gesù, tu fai nuova ogni cosa. Gesù.